Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, qua seconda parte della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Claudio Simeoni, piazzale Parmesan, 8 Marghera. Ciao Mariana. E la trasmissione di questa sera è una di quelle trasmissioni a morte, cioè nel senso che in stregoneria c'è spesso il discorso che domani si muore. Noi siamo consapevoli come apprendisti stregoni che in qualunque momento, in qualunque istante, noi possiamo lasciarci la pelle. E allora, nella consapevolezza di questo, ogni tanto dobbiamo fare delle cose e non possiamo lasciare in sospeso dei discorsi che vogliamo fare, delle scelte, delle azioni o delle prese di posizione che avremmo voluto prendere. Ebbene, questa sera è una di quelle trasmissioni. Non so quanto sarà sentita o meno, però è una di quelle trasmissioni che dicono: ricordate, il paganesimo non è soltanto la percezione degli dèi. La percezione degli dèi nel paganesimo è solo una parte del paganesimo, ma non è il paganesimo. Perché gli dèi si percepiscono solo nella misura in cui si vive con passione, si vive per sfida, si vive con piacere la vita, altrimenti non si incontreranno mai gli dèi. Allora, quanto è importante che io vi parli degli dèi e quanto è importante che io vi parli delle passioni della vita, dei modi con cui affrontare la vita. Se io vi parlo dei modi con cui affrontare la vita, vi insegno, vi spiego che cos'è la via della stregoneria. Se io vi parlo degli dèi come manifestazione della vita, vi parlo sì degli dèi, ma vi parlo di aspetti della vita. Ora, gli dèi li potete incontrare o non incontrare, ma la vita, la vostra vita, la incontrate tutti i giorni, in ogni istante. E la vita che incontrate tutti i giorni è quella che vi porta a incontrare gli dèi. Dunque, non si vive appassionatamente perché si è incontrato gli dèi, ma si incontrano gli dèi solo perché si vive appassionatamente. Bene, uno dei discorsi che mi interessa farvi è un discorso sull'Europa. Prendiamo le cose da distante per questa sera. E sono quei discorsi che vi faccio a braccio, per cui so la traccia che seguo, perché è una serie di articoli di giornale, ma non so esattamente cosa vi dirò. Però fra poco entrerò in sintonia. Ebbene, parliamo dell'Europa. Mentre l'Unione Europea discute sul futuro e sull'ispirazione della propria Costituzione, a Firenze una mostra rilegge una leggenda. E ricordiamo che Europa fu una fanciulla rapita da Zeus, rapita. Il termine rapito nei tempi antichi va letto coi modi dei tempi antichi. L'Europa è impegnata da tempo a disegnare il proprio futuro, dai principi ispiratori agli assetti istituzionali. Come è noto, dopo l'approvazione nel dicembre 2000 della Carta di Nizza, che si richiama ai valori fondamentali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, della cittadinanza e della giustizia, sono in corso i lavori alla convenzione presieduta da Valéry Giscard d'Estaing, che dovrà elaborare la futura Costituzione continentale. Su questi temi è in corso fra politici, storici e intellettuali una vivace discussione, che verte in particolare sull'opportunità di richiamare o meno nel documento fondativo un riferimento alle radici cristiane del nostro continente, come vorrebbe la Chiesa. Prodi e Ciampi nei giorni scorsi sono espressi favorevolmente, ma dagli ambienti laici, soprattutto da parte francese, ci sono forti resistenze, ben espresse dallo storico Jacques Lecoq. Secondo cui è importante tutelare invece la separazione fra sfera politica e sfera religiosa, assicurando a tutti la libertà di culto e difendendo la laicità dello Stato, anche se lo stesso studioso riconosce che il nostro continente ha cominciato a considerarsi come tale solo a partire dal Medioevo in concomitanza con la cristianizzazione. Ebbene, il vero problema centrale non è la cristianizzazione. Il vero problema centrale è se si possano o meno stuprare bambini da parte della Chiesa Cattolica. Questo è il vero discorso centrale. Ebbene, questo discorso, che è centrale nella formazione politica della nuova Europa, è il discorso che noi faremo questa sera. E partendo dalle Colf, c'è un'intervista alle Colf, Jacques Lecoff, fatta dalla Repubblica del 18 luglio 2002, che dice: è opportuno introdurre nella Costituzione europea un accenno alle radici cristiane del continente? Il grande storico risponde di no. Dobbiamo guardare al futuro, all'integrazione degli immigrati extracomunitari, dunque libertà di religione per tutti, senza privilegi. Questo concetto che Lecoff introduce è un concetto che Lecoff introduce perché Lecoff è uno studioso medievale e dice, in sostanza, Lecoff: se nella Costituzione europea introducessimo il principio della cristianizzazione, questo principio della cristianizzazione sarebbe imposto a tutte le forze religiose del continente. Ciò che Lecoff non afferra è l'esatta relazione che esiste fra struttura religiosa e distruzione del sistema sociale. Una relazione che viene negata, vista da ciechi, da parte di tutti i partiti politici che noi conosciamo in Italia, ma anche da molti partiti politici europei. Il vero nocciolo fondamentale è il discorso se la Chiesa Cattolica possa o non possa stuprare bambini, se esiste un Dio padrone che possa mettere in ginocchio i bambini, o se i bambini sono i futuri protagonisti dell'Unione Europea, cioè sono i soggetti di diritto costituzionale. Questo in realtà è il vero dibattito, un dibattito che non verrà mai fatto perché le parti che fanno i dibattiti sono malate di vigliaccheria, sono malate di morte. Ora, affermare questo, che le parti in corso di dibattito sono tutte parti ammalate di morte, è un discorso estremista, secondo certi aspetti. In realtà è il riconoscimento di un dato di fatto, cioè tutte le forze che stanno discutendo sul futuro dell'Europa sono forze che sono state educate, stuprate, ammaliate, sacrificate da parte dei cattolici, dei cristiani in generale, davanti al loro Dio. Cioè noi stiamo davanti a un dibattito che è morto, che è già atrofizzato fin dalla partenza. Quando noi abbiamo, prendo dalla Repubblica del 7 luglio 2002, che dice: quei campetti fanno crescere, parlando degli oratori, quei campetti fanno crescere, arriva la legge per gli oratori. In realtà sappiamo benissimo che quei campetti sono stati il punto centrale dello spaccio dell'eroina, della distruzione dei sistemi sociali, della disperazione dei giovani. Sono i centri che hanno distrutto gli esseri umani, facendoli diventare scout e tardi bambini fino a 30-40 anni, hanno distrutto la capacità degli uomini di prendersi nei loro mani la responsabilità della loro vita, li hanno stuprati costringendo gli uomini in ginocchio, per cui gli oratori sono effettivamente da considerare dei lager, dei sistemi di distruzione degli esseri umani, di annientamento dell'essere umano. Noi lo sappiamo perfettamente questo. Però quando si annienta l'essere umano, quando l'essere umano viene costretto in ginocchio, quando l'essere umano viene stuprato, c'è sempre qualcuno che da quello stupro emerge e che fa di quello stupro il suo punto di forza. Per cui noi abbiamo un presidente della regione Lombardia che è stato stuprato nei campetti oratori, abbiamo un Casini che è presidente della Camera che è stato stuprato negli oratori, è che si è sentito forte di questa situazione di stupro e che guarda con disprezzo gli altri stuprati perché non sono emersi come ha fatto lui, che è diventato un politico. Per cui in fondo esalta queste strutture che hanno stuprato tutti, però lui è uscito, lui è diventato forte. E questa sindrome, che è la sindrome dell'annientamento e la sindrome della pulsione di morte, noi la troviamo abbastanza ben descritta in una delle ultime ricerche di psicologia. In effetti, un esperimento condotto su 36 donne alle prese con il dilemma del prigioniero, un gioco di cui i partecipanti scelgono se collaborare o perseguire il proprio interesse, hanno scoperto che la bontà, un vero piacere, sta scritto nel cervello. Siamo nati per collaborare con gli altri. I ricercatori del Emory University di Atlanta hanno disegnato con la risonanza magnetica il primo ritratto neurale dei buoni sentimenti. Attenzione, lo scoppio neurale dei buoni sentimenti non era altro che il piacere di sopraffazione. Il buon sentimento rispetto agli altri c'è quando chi manifesta il buon sentimento si pone in una posizione di forza, di superiorità, di prevaricazione rispetto agli altri e rinuncia alla prevaricazione perché tanto lui è forte, gli altri sono infami, deboli, vigliacchi, farabutti e lui può essere magnanimo. È la stessa e identica pulsione che porta alcuni dei missionari in Africa, in America Latina, a distruggere quei sistemi sociali, ad annientarli per soddisfare il proprio ego. Loro si sentono buoni. Ed è una registrazione della pulsione di morte. Ebbene, quello che si dice sui campetti, sugli oratori, non è altro che questo effetto, cioè la distruzione degli esseri umani e il riconoscimento da parte di alcuni politici che loro sono emersi, nonostante lo stupro degli altri, perché tanto gli altri già scemi, valeva la pena di stuprarli da parte dei preti cattolici, no? Non serve la polizia che arresti i preti cattolici, se la sono sicuramente voluta, oppure i preti cattolici pensavano che questo era dovuto a loro. Ma alcuni politici sono emersi e alcuni politici ritengono che stuprare bambini possa essere utile, infatti è utile per la loro carriera perché eliminano la concorrenza, però nello stesso tempo loro si sentono forti e magnanimi perché da quell'orrore sono emersi, loro sono figli, loro sono bravi, perché sono emersi da quell'orrore. Ebbene, ricordiamoci che questo è una discussione che sta avvenendo per l'Europa, cioè il discorso che sta avvenendo sulla costruzione europea è quello se le persone devono essere stuprate o se le persone sono soggette di diritto costituzionale, se lo Stato debba essere laico e garantire a tutti se stessi ciò che le persone sono o se le persone possono essere stuprate e costrette in ginocchio. Questa è l'essenza del dibattito che sta avvenendo. Tutto il resto sono pure e semplici cazzate. Sono quelle affermazioni di protocollo che servono per mascherare quella che è l'intenzione della persona. Nessuna persona verrà mai a dirvi io voglio stuprare i bambini come fa Wojtyla. Ma Wojtyla dice mi vergogno per i preti cattolici. Dice mi vergogno per i preti cattolici, lo dice in Canada, dove i processi sono a decine, ma non ha condannato quel lurido maiale del Gesù di Nazareth che va in giro a stuprare bambini. Cioè, l'oscenità, la truffa, l'inganno è esattamente questo. In realtà, quando Wojtyla dice mi vergogno per i preti cattolici, il Papa davanti a 800.000 giovani parla dello scandalo, in realtà ribadisce il proprio diritto a stuprare affinché i preti cattolici stuprino i ragazzi. Lo sta ribadendo. Tant'è che non esiste nessuna norma giuridica all'interno del Vaticano, all'interno della Regione Cattolica, che impedisca lo stupro dei bambini. Non esiste una norma giuridica. Per cui queste affermazioni sono affermazioni vuote, che non hanno nessun senso. sull'affermazione di un vigliacco, di un farabutto, di un assassino, di un criminale, di un delinquente. E infatti non lo sto dicendo soltanto io, ma parla Gagnon, direttore del coordinamento vittime di abusi sessuali da parte del clero, che dice: questo discorso non ci basta. Lui dice: questo discorso non ci basta, è una presa per il culo, è una vigliaccata, è una porcata. Wojtyla è un lurido maiale che sta rivendicando il diritto di stuprare i bambini. E tutto il dibattito che è in corso in Europa, ricordatevi, che è per i nostri figli, perché i cattolici vogliono stuprare i nostri figli. Questa è la realtà. Alleanza Nazionale, Forza Italia, il DS, vogliono solo la Margherita. Metteteci pure dentro, vogliono solo stuprare i nostri figli. Pensano di avere voti facendo stuprare i nostri figli. E questa è l'oscenità, l'orrore. Cioè queste persone non hanno nemmeno il concetto minimale della struttura giuridica di questo Stato. Non hanno nemmeno la consapevolezza sulle norme giuridiche su cui si regge questo Stato. Sono disposti a vendere il culo come puttana alla Chiesa Cattolica pur di avere qualche voto. È una vergogna infame, ma veramente infame. E cosa ci troviamo noi all'interno di questo discorso? Noi ci troviamo un articolo fatto dal Gazzettino del 17 luglio 2002 in una situazione che si è creata qui vicino, a San Donà. Ebbene, l'articolo dice: fratelli musulmani, non potete chiederci di togliere il crocefisso. In cosa si inquadra questo articolo? In pratica, la Chiesa Cattolica fa un'operazione di distruzione della religiosità delle persone. Per fare un'azione di distruzione sistematica della religiosità delle persone, deve imporre alle persone la propria religione, ma non le impone alle persone forti. Non va dal re dell'Arabia Saudita o dal sultano dell'Arabia Saudita a dirgli: questa è la mia religione, perché non ha argomenti. La Chiesa Cattolica non ha nessun argomento se non quello di stuprare bambini. Però ne approfitta delle persone povere, delle persone bisognose, dei disgraziati che arrivano immigrati in Italia, magari clandestini, per imporgli il crocefisso. Nei centri di accoglienza la Chiesa Cattolica, da vigliacchi, da farabuti, da assassini, da delinquenti, impongono il crocefisso. Ma si può essere più vigliacchi, più porci, più figli di puttana, più pezzi di merda? Si aspetta che le persone siano le merda, siano i bisogni, per imporgli il crocefisso. Sono dei vigliacchi, dei farabuti, delinquenti, dei pezzi di merda. Fanno una cosa di questo genere. Ebbene, i musulmani giustamente hanno chiesto: tu vuoi fare assistenza a noi poveri disgraziati? Piglia quel crocefisso e cacciatelo in culo. Hanno tutte le ragioni di questo mondo. Tutte le ragioni di questo mondo hanno. Perché da vermi, come la macellaia dell'India, quella Teresa di Calcutta, comperare e vendere bambini per poterli battezzare. E da vigliacchi, sì. Si distrugge quella che è la personalità del bambino, il suo modo di essere, la sua voglia, le sue tensioni, le sue forze con le quali va a costruire la vita, va ad affrontare il mondo per stuprarlo, costringere in ginocchio e marchiarlo come una bestia col battesimo. Sono una vigliacca, una farabutta, una delinquente, un pezzo di merda come la Teresa di Calcutta può fare una porcata di questo genere. Ebbene, qualcuno dirà: ma Claudio, che linguaggio stai usando? Cioè, stai usando un linguaggio estremamente scurrile. Il mio? Secondo voi il mio linguaggio è scurrile? I cattolici stuprano bambini? E il mio linguaggio è scurrile. Voi fate finta di non vedere. Cacciate la testa sotto la sabbia e il mio linguaggio è scurrile. Voi, col vostro silenzio, accettate che Wojtyla stupri i bambini e il mio linguaggio è scurrile. Ma che razza di persone civili siete? Dov'è la vostra passione civica? È solo merda. è solo millantata. È solo quella porcheria che fa tipo Forza Italia, tipo Alleanza Nazionale, tipo IDS, tipo la Margherita, che per un pugno di voti stuprano bambini. Ma che razza di vigliacchi sono? Di delinquenti, di vermi, di farabutti, i verdi. Salviamo l'ambiente e stupriamo bambini. Allucinante. Allucinante. Non si chiede nemmeno l'intervento di magistrati. Siamo ad attività terroristica infinitamente più grave di quello che potrebbero, non so, tipo le Brigate Rosse. Siamo ad attività terroristica infinitamente più grave. E tutti questi vigliacchi vendono il culo come puttane per qualche voto. Ci rendiamo conto? Dove sta andando la nostra società civile? Il sangue di tutte quelle persone che hanno costruito la nostra Costituzione si sputa addosso a tutte queste persone per un pugno di voti affinché i bambini siano stuprati. E dice, ma Claudio, ma scusa, ma il tuo linguaggio, ma chi ti credi di essere? Io? Chiedetelo a Corte di Cassazione. A Corte di Cassazione, certo. C'è una sentenza del 3 agosto 2002. Il prete va da una donna e gli dice: tu sei una libertina, come per dire tu sei una puttana. Lo mette anche per iscritto, va anche dai suoi superiori, perché questa donna fa un mestiere, fa la poliziotta, è in una scuola allievi della polizia. E questo prete si permette di dire a questo: sei una sgualdrina, sei una libertina. E addirittura segnala questo al suo comandante, il comportamento morale di questa persona. Ma fatti i cazzacci tuoi, no, testa di cazzo! La tua morale, mettitela in culo! Lo dice Claudio Simeoni col suo linguaggio scurrile. No, lo dice la Corte di Cassazione, che non va a dire al prete mettitelo in culo, perché non usa il linguaggio di Claudio. Perché Claudio non è un magistrato, è una persona civile ed usa il linguaggio delle persone civili, che davanti a un testa di cazzo, un figlio di puttana, che va a dire a una donna: tu sei una puttana perché hai comportamenti che non sono conformi alla mia morale, gli dici: ma vaffanculo, perché Claudio è una persona civile ed è anche un pagano politeista e non accetta che nessun figlio di puttana venga a dirgli qual è la sua morale. Col suo linguaggio, la Corte di Cassazione col suo linguaggio condanna il prete, nonostante la Corte d'Appello lo avesse assolto. Infatti, il fine etico di un sacerdote non sempre giustifica le sue azioni. Il cappellano che esercita la sua funzione religiosa presso un istituto di pubblica sicurezza, infatti, anche se spinto da fini etici, quelli del macellaio di Sodoma e Gomorra, quelli degli assassini, domanda mia, fini etici, non può redarguire gli agenti per un comportamento riprovevole. Potrebbe trovarsi nei guai con la giustizia. La funzione riconosciuta dallo Stato sul piano etico, infatti, non giustifica il comportamento tenuto dal prete. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha accolto il ricorso del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trieste, che si è opposto all'assoluzione di un sacerdote del reato di ingiurie. Don Alighiero, cappellano presso la scuola allievi e agente di pubblica sicurezza presso Trieste, si era scagliato contro l'agente Flavia C, accusandola di essere una libertina e che il suo comportamento non era degno di una persona seria e di una madre di famiglia. Ma vedi, a fartelo mettere in culo piuttosto. Bene, e di una sposa. Ma l'azione etica del cappellano, che era un'azione intimidatrice e una vigliaccata sporca, si era spinta oltre. Don Alighiero, infatti, aveva preso carta e penna e aveva denunciato al direttore della scuola il comportamento poco serio della donna. La vicenda è finita in un'aula di tribunale dove è stato assolto. Ma la Cassazione ha annullato la sentenza. In altre parole, il personale della scuola potrebbe anche rifiutare l'assistenza spirituale, quindi il fine etico non giustifica l'azione del sacerdote. Chiaro questo? In pratica, quello che ha detto la Cassazione è che il prete non può stuprare i bambini. ma è che il prete non possa stuprare i bambini, non lo dice Cassazione, lo dice Claudio Simeoni. La Cassazione dice che non si può permettere di insultare una persona, non di stuprare i bambini. Per cui il linguaggio della Cassazione è infinitamente più duro, è infinitamente più volgare, fra virgolette, naturalmente, di quello che sta usando Claudio. Cioè quello che sta dicendo Claudio è infinitamente più leggero, è infinitamente più dolce col suo linguaggio che non quello che dice la Cassazione. Perché Claudio usa un linguaggio più pesante e più scurrile di quello della Cassazione? Perché Claudio è indignato, perché Claudio è una persona civile e quando legge Uganda, madri costrette a uccidere i figli, hanno costretto le madri ad uccidere i figli con le proprie mani abbattendoli contro un albero. La tragica testimonianza riportata dagli assassini, i missionari, che parlano che nella notte fra il 24 e il 25 luglio miliziani Olum di etnia Occioli, l'esercito di resistenza di Dio, del Signore, indovinate chi li ha addestrati, che vorrebbero imporre una repubblica fondamentalista cristiana indipendente nel nord dell'Uganda, hanno massacrato 55 abitanti del villaggio di Akoi con macete, lance e pugnali, centinaia i rapiti. È chiaro che Claudio è indignato, è incazzato. È incazzato con tutti quei porci missionari, con tutta questa banda di cretini, vigliacchi, farabutti, delinquenti che vanno a soddisfare il loro cervello con atti di bontà rispetto a questi miserabili che fanno massacrare dei porci che loro hanno addestrato. Claudio è indignato, è incazzato. Ed è vergognoso che una persona pensi a se stessa come un cristiano, perché ogni cristiano è responsabile di tutto questo. È responsabile di stragismo, è responsabile di massacro, è responsabile di stupro di bambini. Ogni cristiano è responsabile di questo, perché il reato di partecipazione morale non se l'è mica inventato Claudio, e neanche come principio di giudizio sociale non se l'ha inventato Claudio. Ogni cristiano è responsabile di tutto questo. E che i cristiani siano dei truffatori è una cosa normale, perché? Perché viene ordinata dal loro Dio, perché è il loro santo Paolo di Tarso che dice che i cristiani devono essere truffatori, perché il Paolo di Tarso viene a dire cose del tipo: se io truffo le persone, se io mento a maggior gloria del mio Dio, ho merito per questo, perché è un vigliacco. Perché è un assassino, come tutti i cristiani, vigliacchi ed assassini. Infatti, leggiamo da Repubblica del 5 agosto 2002, un gesuita austriaco del Novecento creò la falsa carta del Vinland. Fu un gesuita austriaco il falsario che disegnò la famosa carta del Vinland, la mappa fino al mese scorso ritenuta un documento del XV secolo. Ah. Perché? Perché i cristiani sono truffatori, ladri, mentitori, bugiardi, vigliacchi, farabutti, delinquenti. Ma proprio perché seguono quella religione. E quella religione impongono sui bambini con violenza, con vigliaccheria. E qual è il risultato? Il risultato sono la nascita di fobie nelle persone. Ora, è facile. Quando noi sentiamo episodi tipo Erika Omar, è facile indignarsi, incazzarsi. Quando vediamo i fatti eclatanti, gli omicidi, gli strangolamenti, è facile parlarne. Ma esistono degli insiemi strutturali da cui questi fatti emergono. E prendono forma, prendono sostanza. In pratica i fatti come Omar, come Chiavenna, come le ragazze di Foggia, quelli di cui tanto si è parlato, così tanto per passare l'estate, passare qualche ora, in realtà non sono altro che degli episodi eclatanti all'interno di un insieme sociale che è malato. Malato cosa significa? significa che le persone sono state tutte stuprate e messe in ginocchio davanti a un Dio assassino. Le persone stuprate e messe in ginocchio davanti a un Dio assassino non hanno la capacità di affrontare e di costruire il proprio futuro. Pertanto, se è vero che alcune persone, una percentuale piccola di persone, commette reati eclatanti, reati pesanti, esiste una deformazione sociale, esiste una gravità dei comportamenti sociali che prendono delle percentuali altissime di persone. Solo che quei comportamenti, quelle fobie, quelle malattie sociali non sono altrettanto eclatanti come i fatti di Omar Erika, oppure i fatti di Chiavenna o i fatti di Foggia. Pertanto noi non troveremo mai nelle prime pagine dei giornali quel tipo di fatti, però quella malattia attraversa orizzontalmente l'intero tessuto sociale, e quando incontra delle persone che hanno delle reazioni abnormi, cioè che danno delle risposte abnormi a quel tipo di fenomeni, abbiamo le punte da prime pagine dei giornali. Però noi dobbiamo sempre conoscere, dal punto di vista della stregoneria, che un comportamento eclatante, cioè un comportamento estremizzato, non nasce da se stesso. Cioè solo i cristiani hanno l'immagine dell'uomo creato di immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Cioè è roba da pazzia dei cristiani questo. I comportamenti eclatanti non sono altro che punte di Heisenberg, cioè punte che emergono da un insieme sociale che è malato. E l'insieme sociale è malato perché viene costretto in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, cioè davanti al Dio dei cristiani. Ebbene, proviamo a vederci un pochetto di queste malattie. Per esempio, corsa ad un fisico perfetto e boom degli integratori. Tra bevande anticaldo e sali, il mercato cresce del 13%. I banconi delle farmacie, come raffinerie e drogherie, ricercate profumerie o piccoli supermercati specializzati, messi qualche volta in disparte i tradizionali farmaci che si acquistano con la ricetta medica, trionfano sempre più spesso gli integratori alimentari, i prodotti dietetici, cosmetici, aerobici, acquistati non per curare malattie specifiche, ma alla ricerca del benessere generale per fornire e per favorire la salute e la prevenzione. È quello che risulta da un'indagine condotta della Federsalus, la Federazione Nazionale dei Produttori e Distributori di Alimenti Salutisti e Naturali, sull'andamento del mercato in farmacia. Clamorosa l'impennata delle vendite dei cosiddetti prodotti benessere, per i quali quest'anno si sono spesi 709 milioni di euro, cioè praticamente circa 14 mila miliardi di vecchie lire, l'11% in più dell'anno precedente, proprio mentre il settore farmaceutico denuncia di essere in crisi e la farmindustria lancia l'allarme rischio occupazione nel settore. Ebbene, questi prodotti dimagranti per lei, vitaminici per lui, al di là che qualche volta è assolutamente necessario, ma questo è un altro discorso, non è altro che la ricerca a tutti i costi di quello che è il concetto di eterna giovinezza. Cioè le persone hanno paura di invecchiare, hanno paura del tempo che passa, hanno paura che la loro fisicità perda di tono. Cioè praticamente hanno paura di essere se stesse. E questa paura, questa fobia, è un prodotto del cristianesimo. Il cristianesimo che vede come orrore, paura, la morte, anziché attrezzare gli individui affinché possano affrontare in pieno la loro vita e di conseguenza affrontare anche la loro morte, li disarma, li rende incapaci di affrontare la vita e li rende pieni di paura nell'affrontare la morte. Perché? Perché sono vuoti, sono incapaci di vivere appieno la loro vita, perché sono in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, hanno terrore della morte e c'è questa frenetica ricerca all'infinita giovinezza. Cioè, anziché considerare la morte come il punto d'arrivo del guerriero che ha affrontato la propria vita, che si è preso nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, il cristianesimo ha instillato nelle persone fin da bambine il terrore della morte, perché dopo c'è il giudizio del padrone, il giudizio del Dio padrone, c'è l'inferno, c'è tutto quello che è orrifico è che l'uomo dovrebbe affrontare secondo i cristiani. Certamente non esiste, ma lo stupro emozionale che i cristiani hanno prodotto sui bambini hanno portato a generare questo. Ma andiamo ancora oltre, sempre questa paura fobica della morte. Shopping, internet e palestra, se l'ossessione diventa schiavitù. Ecco le nuove dipendenze, non più solo coca e gioco d'azzardo. L'insidia di queste patologie è che spesso passano inosservate. Le terapie psicologiche e farmacologiche in centri specializzati. Dipendenza dal lavoro, 6% di chi lavora oltre le 50 ore settimanali è a rischio di workaholism. Dipendenza da internet, 5% di chi naviga abitualmente è dipendente da chat, giochi di ruolo, acquisti in rete, investimenti online. Il 4% della popolazione, dipendenza dal fitness, di chi non essendo un atleta dedica più di 10 ore alla settimana alla cura del corpo, rischia forme di patologia. L'80% della popolazione gioca, scommette e punta. 13 milioni sono i giocatori abituali. Il 3% di chi gioca presenta sintomi patologici. 30 milioni di euro è la spesa calcolata per il 2002 legale e illegale. Il 10% di coloro che hanno un'altra dipendenza ne soffre. Stiamo parlando di percentuali sull'intera popolazione. Se io dico 10% vuol dire che sto parlando di circa 4 milioni di persone. Se dico il 6% vuol dire che sto parlando di 2 milioni e 200 mila persone. Se dico il 5% significa che sto parlando di circa 2 milioni di persone. Se dico il 4% significa che sto parlando di circa 1 milione e 800 mila persone. Cioè, le percentuali leggiamole in termini assoluti. Ebbene, ero drogato di messaggini 1000 al mese dalla Repubblica del 28 luglio 2002. Parla Paolo, 32 anni, torinese. Mi chiamo Paolo, ho 32 anni, vivo a Torino. Fino a qualche mese fa ero un giocatore d'azzardo. Per la precisione, lo sono stato fino a settembre del 2000, quando per disperazione mi rivolsi con l'aiuto dei genitori alla Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive. Solo che per una volta smesso di giocare, esattamente 6 mesi dopo, ho cominciato con gli SMS. Beh, veramente inviavo un bel po', anche prima. Mi piaceva quel modo di comunicare, di mandare un saluto, un pensiero, una battuta. Improvvisamente però iniziai a spedire una cifra pazzesca, più o meno 1000-1500 al mese. In 2 anni ho calcolato di aver fatto circa 13.000 numeri di cellulare, 30.000 SMS in 24 mesi. Il fatto è che quello degli SMS appariva ai miei occhi sempre come un gioco, solo meno costoso e meno rischioso del videopoker. Anche fino a un certo punto, la mia spesa normale di telefono si aggirava sui 9 milioni al bimestre, più di 4 milioni al mese. Ora io sono un libero professionista, ingegnere, non guadagno poco e inoltre vivo con i genitori, anche perché, a dire la verità, al punto in cui mi sono ridotto non potrei permettermi altro. Comunque, tra i 600 milioni di debiti per il gioco d'azzardo e le bollette, è stata una catastrofe economica che ha compromesso tutta la mia vita. E questo è il discorso della dipendenza. Ebbene, tutto questo discorso si sta anche rivolgendo sul piano sociale. Cioè, ormai anche sul piano sociale il fatto di essersi liberati dal punto di vista sessuale delle patologie imposte dal cristianesimo, dal cattolicesimo, più che le patologie erano le condizioni per soddisfare le patologie, ebbene, venire fuori da questo con un'educazione cattolica significa non essere nemmeno in grado di affrontare quello che è un rapporto di coppia. Ebbene, l'Istat nel 2000 ha aumentato del 9,4% anche i divorzi. Il matrimonio dura in media 13 anni, e stiamo parlando di molto tempo. Il 68% delle separazioni coinvolge coniugi con figli, nella metà dei casi under 18. Ebbene, non c'è più la capacità, non c'è mai stata, grazie al cristianesimo, la capacità di vedere nell'altro una persona con cui si vive insieme. L'altro è solo un oggetto di possesso, ma non è un oggetto di possesso solo a letto o solo perché piace stare assieme, ma è un oggetto di possesso che si trasferisce in tutta la vita. Al di là del gioco erotico, al di là del piacere erotico, il possesso non è più dato dal rapporto sessuale, ma diventa un rapporto che si estende per tutta la vita, per tutta quella che è la relazione coniugale. Chiaramente il rapporto di possesso può andare bene mentre si ha letto, mentre siano rapporti sessuali, ma non può andare bene quando viene esteso all'intera quotidianità. E naturalmente, siccome le persone sono educate solo al rapporto di possesso, solo ad essere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, solo ad essere in ginocchio davanti al pazzo di Nazareth, solo ad essere gente posseduta, la gente posseduta può solo possedere, non può riconoscere nell'altro una persona con cui stare assieme. Pertanto, cosa succede? Succede che inevitabilmente si manifestano dei rapporti di forza all'interno della coppia e inevitabilmente qualcuno cerca di liberarsi dalla relazione di possesso, che non è più solo una relazione di possesso sessuale, ma è una relazione di possesso che coinvolge l'intera vita. E questo non è assolutamente accettabile. La crisi del matrimonio non è una crisi perché le persone non riescono a stare assieme, ma è una crisi di ribellione di alcune persone che non accettano l'estensione di quello che è il rapporto sessuale all'intera quotidianità. Questa è la crisi della coppia. Praticamente le persone sono diseducate dal cristianesimo, cioè non vengono educate a vedere nell'altro una persona, cioè noi non siamo in grado di vedere nell'altro un Dio, non siamo in grado di vedere nell'altro le sue aspettative, i suoi desideri, i suoi bisogni, non siamo in grado di vedere nell'altro un compagno con cui camminare assieme o una compagna con cui camminare assieme e viceversa. Cioè il rapporto di possesso si estende nella quotidianità. Estendendosi il rapporto di possesso dal rapporto sessuale alla quotidianità, esiste a un certo punto la ribellione, e la ribellione necessariamente porta alla crisi della coppia. Ma non è tanto la coppia in crisi, è l'incapacità delle persone di vedere nell'altro una persona uguale a se stessa. Pertanto è un effetto dell'educazione del cristianesimo. Un effetto dell'educazione del cristianesimo che i cristiani, da vigliacchi, farabutti, delinquenti quali sono, vorrebbero impedire il divorzio, perché tu sei schiavo, tu il tuo stato di schiavitù non devi rimuoverlo, questo dice Wojtyla, questo Wojtyla condanna il divorzio, il tuo stato di schiavitù te lo devi subire, lo hai voluto e adesso crepa. Ma Wojtyla è una merda, come tutta il pensiero cristiano è una merda, è un pensiero che tenta di destabilizzare la Costituzione della Repubblica Italiana, è un pensiero sovversivo, delinquenti. Al contrario, invece, quando le persone riescono a riconoscere nell'altro uno uguale a se stesso, un Dio uguale a se stesso, con i propri bisogni e le proprie tensioni, possono anche avere dei rapporti di dipendenza a letto, dei rapporti sessuali, possono essere anche rapporti di dipendenza feroce, ma non si estendono nella giornata, non si estendono nella vita, nelle scelte di vita quotidiana, restano là, la iniziano e la finiscono. Però le persone sono educate dal punto di vista cristiano con l'unica mentalità possibile. Come il Dio padrone dei cristiani possiede le persone, così le persone possono vivere con le altre soltanto possedendo. E non esiste nessuna altra possibilità emozionale da parte di queste persone di concepire un rapporto, una relazione con le persone in maniera diversa. Non esiste proprio più. A meno che queste persone non passino attraverso un travaglio che modifica la loro struttura emozionale. Ma questo è un percorso lunghissimo ed è un percorso durissimo da fare. Bene, ci sono delle terapie che vengono messe in moto, no? E abbiamo per esempio un'intervista, naturalmente quando il cristianesimo crea le fobie, crea la distruzione dell'uomo, degli uomini, siccome comunque bisogna vivere, e qualcuno trova dei trucchi o degli aggiramenti o delle, chiamiamole, psicoterapie per aggirare quella che è la costrizione. Così, per esempio, una tipa che fa business proprio su questo, lei tende a distruggere la capacità prevaricatrice delle persone in modo di rendere le persone più agili. Cioè, praticamente ha costruito una struttura di psicoterapia in cui il gioco all'interno di quella psicoterapia consiste nel privare le persone dei suoi attributi di dominio rispetto agli altri o rispetto all'ambiente. Cioè, tu ti muovi rispetto all'ambiente senza i tuoi attributi di dominio. Non sei più in grado di dominare l'ambiente, di controllarlo, ma devi muoverti impotente all'interno dell'ambiente. Infatti, questo personaggio, che si chiama Flavia Simeoni, è il mio stesso cognome oltretutto, lei benda i direttori generali e li costringe a muoversi bendati. Questi vengono scioccati e devono imparare a muoversi in un ambiente di cui non hanno più il dominio e il controllo. Praticamente lei, per riuscire a vedere negli altri delle persone, cioè costringere questi a comprendere l'impotenza del loro essere padroni in un ambiente in cui dominano, lei li benda, praticamente li sottrae gli attributi di dominio e li costringe a muoversi senza attributi di dominio. Certo, è solo un gioco, infatti loro sono consapevoli di essere sempre i direttori generali, però serve a dare una scossa emozionale che serve per rimpicciolire quello che è l'ego costruito dai cattolici attraverso l'imposizione del Dio padrone e del dominio del Dio padrone. Ma questo dominio del Dio padrone sta facendo acqua da tutte le parti, e sta facendo acqua proprio nei sistemi giuridici, dove i sistemi giuridici, considerando gli esseri umani uguali e non gli esseri umani uguali in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, stanno rimuovendo tutte quelle che sono gli ostacoli che il cristianesimo ha messo. In pratica sta ergendosi Eros, colui che scioglie i legamenti, colui che spezza le membra. Ebbene, una sentenza in Germania dice che i matrimoni fra omosessuali in Germania, permessi da una legge del governo rosso-verde, sono legittimi e compatibili con la tutela che la Costituzione riconosce alla famiglia tradizionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, rigettando un ricorso dei governi conservatori dell'Unione Cristiana di Baviera, Sassonia e Turingia. Vediamo come il terrore cristiano, cioè l'imposizione di una morale criminale, venga da un lato censurata dalla Corte di Cassazione italiana e dall'altra parte venga censurata dalla Corte Costituzionale tedesca. Vediamo come in tutto il mondo in realtà esiste un processo di rimozione di quello che è il terrore cristiano e cattolico in particolare. Bene, questa rimozione ha i suoi punti di forza laddove la cultura è imperante, laddove il benessere sociale comincia ad avere delle necessità di espressione e invece mostra la coda di paglia laddove le condizioni di vita sono miserabili e le persone vivono nella miseria, tipo in Uganda, come abbiamo visto. Oggi pomeriggio, durante la trasmissione del pomeriggio, vi ho parlato del libro Gli dèi a volte ritornano, che tratta della resurrezione nel mondo pagano, no? Il ritorno degli dèi. Oggi pomeriggio vi ho fatto un discorso e questa sera ve ne faccio un altro. Perché? Perché gli dèi a volte rinascono. E perché sto facendo un discorso di questo genere proprio in questo momento? Perché fra poco ci sarà la necessità di organizzare le Olimpiadi di Atene. Fra poco le Olimpiadi di Atene saranno organizzate. Ebbene, le Olimpiadi di Atene, come ogni Olimpiade, la fiaccola viene accesa a ciò che resta del tempio di Era ad Olimpia. Ora, le Olimpiadi si tengono ad Atene, la Grecia è un paese ortodosso, però dovrà esaltare l'unica sua eredità storica e l'unico suo passato che non fa della Grecia un paese miserabile, costretto in ginocchio davanti al dio assassino dei preti cristiano ortodossi, ma fa della Grecia quei grandiosi eroici che fermarono i persiani, che costruirono la filosofia, che costruirono la libertà di pensiero, che costruirono la libertà di navigazione e che trasformarono gli dei della Vesta negli dei dell'Olimpo. Ebbene, Partenone, la sfida di Atene, i marmi in Grecia per le Olimpiadi. Ricordiamo che i marmi del Partenone vennero, con un trucco diciamo, sottratti da un inglese e portati in Inghilterra, o meglio non furono portati in Inghilterra, la nave affondò e dopodiché vennero ripescati. Io sono convinto personalmente che questa operazione, al di là di tutte le cose che si può imputare, abbia in effetti salvato questi marmi. Però è una mia posizione personale. Giustamente il ministro della cultura greca ha annunciato l'apertura di un apposito museo, ma i britannici non cedono, vogliamo tenerli al riparo dal degrado. Ora, è difficile entrare nella polemica, è difficile specialmente per me che ritengo che in effetti questa operazione degli inglesi abbia salvato in realtà quello che restava dei marmi. Nello stesso tempo i greci hanno diritto di richiederli indietro, cioè perché appartiene alla loro storia, per cui io non mi intrometto in tutto questo, però quello che mi interessa mettere in rilievo è questo, che la Grecia organizzerà delle Olimpiadi che saranno il ricordo delle antiche Olimpiadi e una delle prime cose che fecero i cristiani fu cancellare le Olimpiadi. Perché siccome i cristiani dovevano distruggere gli uomini, dovevano distruggere i loro corpi, dovevano lasciarli nella miseria, costringerli gli esseri umani nell'immondizia, una delle prime cose che fecero fu abolire i giochi olimpici. Ebbene, quando Pierre de Coubertin fece partire i giochi olimpici, con tutte le sedie mentali che aveva Pierre de Coubertin, che era un cristiano ed era malato, fobico, proprio da cristiano, però concepiva questa cosa grandiosa che erano questi giochi in cui le nazioni potevano confrontarsi anziché spararsi addosso. Bene, dal il movimento di allora fino ad adesso non solo è diventato un movimento, diciamo così, di massa, tant'è che arriviamo anche all'assurdo, al fitness, cioè a quelle pratiche che non si sa bene perché uno le fa a un certo punto, perché un conto è stare in forma fisica, ma c'è una percentuale grossa di persone che le fanno soltanto perché solo in quel modo si sentono sicure o cercano una vita eterna che non avranno. In realtà tutto il movimento fu un'uscita dall'orrore cristiano, fu un insegnare ai ragazzi la ginnastica, la cura del corpo, fu insegnare alle ragazze la ginnastica e la cura del corpo, cosa non ammessa. Addirittura fino a 15-20 anni fa le ragazze si facevano fare una specie di ballerine, neanche ginnastica vera e propria. Adesso noi ci guardiamo attorno e troviamo delle atlete fantastiche, ma anche delle ragazze effettivamente con dei fisici a posto, che non ha niente a che vedere avere il fisico a posto, il fisico bello, il fisico in salute con la malattia del fitness, la malattia della morbosità in assoluto. Però vediamo come il corpo rappresenta effettivamente il tempio dell'uomo, vediamo come effettivamente si sta bene con se stessi se si sta bene fuori, si sta bene fuori se si sta bene con se stessi. Effettivamente c'è una mente sana in un corpo sano. Cioè, vediamo come questi principi antichissimi sono diventati dei principi moderni. Ebbene, per riuscire a fare le Olimpiadi, Atene dovrà ritornare a quello che è il fasto degli dei antichi. Per questo voglio dire che l'Europa ha una sua struttura, che è una struttura laica, cioè è una struttura in cui le leggi preservano il cittadino nei suoi diritti e nei suoi doveri. Sarebbe meglio che le leggi proteggessero il cittadino dai doveri che ha lo Stato nei suoi confronti. Ma non voglio arrivare oltre, cioè non voglio descrivere una società pagana, voglio descrivere soltanto che è importante che uno Stato garantisca a tutti i cittadini l'essere se stessi e non il diritto di qualcuno di stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Per questo motivo io mi auguro che l'Europa rifiuti quello che è il tentativo di ricatto infame da parte dei cattolici e riprenda il proprio dettato laico alla faccia di tutti i partiti, da Forza Italia, Alleanza Nazionale, AIDS, alla Margherita, perché in realtà tutti i partiti non gliene fotte un cazzo che Wojtyla stupri i bambini, ma non gliene può fotter di meno. L'importante è averne i favori e avere un pugno di voti di merda. Questo è quello che mi interessava dirvi questa sera. Dopodiché voi prendete e fatene ciò che volete. Io quello che dovevo fare l'ho fatto e lascio a voi il compito di prendervi nelle vostre mani le scelte della vostra vita. Ma che voi lo facciate o non lo facciate, di questa vita voi ne sarete sempre i responsabili, sia del suo successo, sia della sua infamia. Bene, Claudio Simeoni ha finito, vi mando la pubblicità direttamente e vi do appuntamento per un altro giovedì, però non so quale ci sarà. Ciao a tutti. E niente telefonate oggi.